Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, puntata numero 35. Benvenuti, bentornati da Paolo Bianchi
e Omar Serafini.
Puntata con un mix un pochettino diverso rispetto agli argomenti, un po' strana, perché tu, Omar, non lo sai, ma parlerò di una cosa molto strana stasera. Non sai ancora di cosa parlerò.
Il bello è quello, però, dai Paolo.
È il bello è quello, mentre io so di cosa parlerai tu, e quindi stai fregato.
È brutto
stavolta.
Quello.
Ma soprattutto ringraziamo subito all'inizio dell'episodio Cooper, il patron di Hugmented, trasmissione di fantascienza e amenità varie di Radio Liberty, che ci segue, il nostro amico, e si è offerto in questa puntata di tentare l'impossibile, ovvero dare a questa puntata di Fantascientificast un mix, come dire, un pochettino meglio di quanto il povero tapino qui presente può fare con i poveri mezzi a propria disposizione. Intanto vi ringraziamo ancora Cooper e vi invitiamo ad ascoltare la sua trasmissione, che potete trovare sul sito di Radio Liberty. Adesso poi daremo tutte le coordinate del caso, giusto Omar?
Sì, assolutamente sì, e tra l'altro è una trasmissione veramente consigliabile, e la vediamo un po' come un compendio fantascientifica, sto
sì,
no Paolo?
Siamo lo yin yang, diciamo,
esatto.
Lui è una parte, noi siamo là. Bene, entriamo dunque nel vivo dell'episodio e Omar, tocca a te come sempre, perché in prima battuta fantascientifica di solito c'è la Tavacron.
Ok.
Reduci dalla puntata su UFO, oggi entriamo nel vivo della produzione della Super Mario Nation, ovvero Omar, di cosa ci parlerai?
Allora, beh, infatti hai fatto benissimo, diciamo, reduci dalla nostra mega puntata che avevamo parlato di quel genio della fantascienza britannica che era Gerry Anderson, Gerry e anche Silvia, perché
Silvia
Anderson. Arduo compito, mi sono rivisto tutta una di quelle sue produzioni che secondo me, Paolo, è interessante per due motivi. Prima di tutto perché appunto fatta con quella che è il suo marchio di fabbrica, cioè la famosa Super Mario Nation, dopo spiegheremo brevemente di che cosa si tratta, e poi soprattutto perché è stata una serie un po' sfortunata qui in Italia. Questa volta parliamo di una serie molto particolare, tra l'altro è stata la prima in Super Mario Nation a colori, parliamo di quella che è Stingray. Io direi, Paolo, faccia subito partire il trailer.
Stand by for action! We are about to launch Stingray!
Stingray, dunque, serie sfortunata, Omar, sono tutto orecchi, perché io questa serie, pur avendola sentita nominare, non l'ho mai approfondita.
Praticamente la metà, perché partiamo da una serie che è stata trasmessa dal 64 al 65, Paolo. Però prima, permettimi una cosa, volevo un attimino spiegare velocissimamente cos'era questa Super Mario Nation, no? Super Mario Nation è la contrazione di Super Marionette Animation, era una tecnica letteralmente inventata da Gerry Gary Anderson, che utilizzava delle marionette con una serie di automatismi gestiti elettronicamente per dare un certo livello di realismo. Il sistema prevedeva l'uso di marionette sospese controllate da sottilissimi fili che non si vedevano ovviamente, e questi due questi filamenti servono per due cose: ovviamente per muovere gli arti della marionetta, e poi per trasferire il segnale elettrico ai componenti elettronici all'interno della testa della marionetta stessa. Parentesi, si vedeva che infatti nelle primissime serie, parliamo fra cui anche Stingray, diciamo che poi il problema si è risolto nel successivo Thunderbirds, queste marionette avevano un testone enorme, ma è ovvio, avevano dentro tutti i meccanismi per quello fondamentalmente.
Mi ricordo in particolare The Hood di Thunderbird, o le... come si chiamava il capitano del Thunderbird 5, un po' il genio mi sembra, no?
C'era The Brain, che era il genio, quello che inventava tutti i meccanismi.
C'era un testone con la marionetta.
Ma lì era proprio perché era il personaggio. Però qui proprio parliamo, siete lì. Dopo, se mai quando metteremo dei link all'episodio, vedi proprio le marionette che avevano un corpo piccolino e il testone enorme, no? Ecco, all'interno della testa si trovava un motore a bobina che era governato da un trasduttore elettroacustico che trasmetteva la voce del doppiatore in un movimento della labbra. Per cui Paolo aveva proprio letteralmente un sincrono quasi perfetto, no? L'unico problema di tutto ciò che cos'è che era, Paolo? Che ovviamente, dato che non riuscivano a questo estremo realismo cadeva proprio nella cosa più importante, che quando le marionette dovevano muoversi, no? Allora a questa strega te le vedi in scene molto statiche.
Le scene d'azione, diciamo, che non erano il massimo.
Esatto, bravissima. Poi anche, oppure in certe serie avevano inventato una sorta di overdraft monoposto, praticamente, che serviva per farli andare in modo tale che sopperivano queste. Tra l'altro poi diciamo che in molti casi le marionette erano addirittura modellate sull'attore che dava la voce. Infatti in Thunderbirds c'era la marionetta che interpretava Lady Penelope, che era molto simile a Sylvia Anderson, mentre invece Captain Scarlet, che è un'altra serie, c'era Captain Blue, che era il protagonista, somigliava a Ed Bishop, che dopo è diventato il Capitano Stryker, per
esempio. Esatto, ecco. che dava la voce, insomma, sì, Capitan,
esatto.
Blue.
Nota velocissima a parte, questo è veramente interessantissimo.
Poi entriamo nella trama di Stingray.
Ok, nel 2004 i due produttori South Park, cioè Parker e Stone, hanno fatto questo film molto sopra le righe, molto parodistico, che si chiama Team America, in cui tutti i personaggi erano marionette e si muovevano sullo stile di Thunderbirds, no? E però la loro animazione, che era visibilmente ma volutamente si vedevano i fili, l'avevano chiamata Super Crappy Mission, che è per tipo animazione super merdosa, no? E tra l'altro però c'era Gary Anderson, che era stato molto contento di questa molto, diciamo, irreverente citazione, né? Ecco, va, chiudiamo qua, arriviamo a Stingray.
A suo modo era una citazione, diciamo.
Ma intanto è un bel film, l'ho rivisto ultimamente, Team America, è simpatico, magari una volta ne parliamo, perché magari
ma penso di averlo visto anch'io, ma non me lo ricordo benissimo. Comunque, ecco. Stingray.
Dunque, allora, parliamo di questa serie, come abbiamo detto, di 39 episodi, ma in effetti non erano 39, erano 40, dopo spiegheremo perché. È stata trasmessa dal 64 al 65, per cui parliamo veramente di una serie di, ahimè, 50 anni fa. Dico l'ahimè per via che coincide con la mia età, però lasciamo perdere. Velocemente, la serie introduce lo spettatore alla strabiliante organizzazione che si chiama WASP, che sarebbe, diciamo, che l'acronimo è Vespa. Vedi che c'era Anderson che aveva il come dire, era
amante degli
acronimi parlanti, no? L'acronimo sta per World Aquanaut Security Patrol, che in America, in Italia, l'hanno tradotto in pattuglia acquanautica di sicurezza. Il compito di questa pattuglia è quello di sorvegliare i mari e gli oceani della Terra del 2065, per cui siamo in un futuro abbastanza, diciamo, non dico prossimo, ma un po' in là nel tempo. La WASP può contare su questo sofisticato sottomarino Stingray, super accessoriato, che è comandato dal coraggioso capitano Troy Tempest. Troy, affiancato dal fedele tenente George von Sheridan, che è l'operatore all'idrofono, e qui è un po' il idrofono sembra una sorta l'ufficiale comunicazioni praticamente.
Ok.
E dall'incantevole Marida, che è una creatura dai capelli verdi priva della facoltà di parlare, che si unisce all'equipaggio dello Stingray nell'episodio pilota dopo aver salvato Troy e George da un'insidia. Tra l'altro Marina è figlia di Effoni, che è l'imperatore del tranquillo regno sottomarino di Pacifica. Tutte le operazioni sono gestite e coordinate dal comandante Sam Shore dal quartier generale di Marineville, e fra gli antagonisti ricorrenti della serie c'è il malvagio Titanio, che è una sorta di leader di questa razza di creature acquatiche mostruose, e tra l'altro è forte perché loro hanno come sottomarino hanno letteralmente un pescione enorme che cerca sempre di fagocitare lo Stingray. Cioè, proprio letteralmente. Altri ospiti fissi ci sono anche Atlanta, che è la figlia del comandante Shore, su quale dopo è interessante che si crea una sorta di come posso dirti, triangolo amoroso fra Atlanta, Troy e Marina, che era un po', diciamo, abbastanza audace dati i tempi e per una serie che bene o male era indirizzata ad un pubblico di ragazzini.
Però anche nelle marionette gli Anderson hanno sempre messo un pizzico di trama un po' più adulta rispetto alla
serie. Ma questa assolutamente sì, su questo ti devo dare ragione, cioè in effetti un po' è un po' stato il loro marchio di fabbrica, hanno sempre, forse anche per
adesso non ricordo sì. Il target preciso di Capitan Scarlet mi pare fosse comunque un target già un pochino più adulto,
adolescenziale, ma addirittura ti parlo Joe 90, che è un'altra serie anche lei sfortunata passata in Italia, anche lei era molto adulta tenuto conto del target a cui si rivolgeva. È interessante dire, Paolo, che tra l'altro tutte le scene che si vedono, tra l'altro, è stato veramente uno sforzo tecnico elevatissimo. A parte che te ben sai, cioè, Gerry Anderson aveva questa cura maniacale per
maniacale, questa roba, cioè, modellini sono entrati nella storia.
Ma questa volta qui, anche se sembra, non è, ci sono pochissime per assurdo le scene girate in acqua vera e propria. Perché cos'era fatto? Era girato con davanti alla telecamera un sottilissimo acquario con dentro le bolle e i pesci che, filmando dentro, dava l'esempio dell'effetto dell'acqua. E per cui una cosa, diciamo, forse l'unica caduta di tono è stata, Paolo, quando, ahimè, un giorno hanno praticamente utilizzato un vero coccodrillo per fare un coccodrillo gigante. Arriviamo un attimino, due ultime cosine. In Italia Stingray è stata passata per la prima volta sulla Rai nel 74, ragazzi parliamo di un po' di anni fa, che però ha trasmesso solamente 8 episodi. A partire dalla fine degli 80 la serie è stata ritrasmessa in maniera, forse non si hanno notizie, completa dalle emittenti locali, e le due edizioni hanno, a parità di episodi, come posso dire, titoli diversi e forse anche un doppiaggio diverso. E qui tocchiamo un nervo scoperto. Nell'agosto del 2006 invece la sempre sia lodata Canal Jimmy ha trasmesso per intero la serie, compreso il ritrovato episodio 40. Qui ti do l'ultima chicca finale, che è, diciamo, all'inizio del 2005 la Carlton, che era apparentemente la società che ha acquisito tutti i diritti della ETC, che è la casa di distribuzione che aveva prodotto Stingray, Thunderbird, eccetera eccetera, ha scoperto negli archivi l'esistenza di un 40° episodio della serie mai trasmesso e realizzato come possibile alternativa all'episodio 39. Cos'è successo? Che anche era un episodio di flashback, sai, quegli episodi che fanno in economia per raggiungere la quota degli episodi,
sì.
Sono tratti da diversi spezzoni con dei spezzoni di raccordo. Comunque sono riusciti a recuperare tutto l'episodio, a restaurarlo e a trasmetterlo. Un'ultimissima cosa, Stingray tra l'altro a livello produttivo era concepito, come peraltro tutte le serie Super Mario Nation di Anderson, erano state prodotte dalla ETC con la teoria dei 13 episodi. Cioè cosa facevano, Paolo? Facevano in modo tale che la serie ogni 13 episodi poteva concludersi o andare avanti. Questo per, così almeno sopperivano gli eventuali, nel caso che non faceva successo, andavano tranquillamente avanti. purtroppo non è disponibile su nessun tipo supporto.
Sì,
dimmi.
Scusa lo sfogo, anche i produttori moderni dovrebbero imparare che qua muoiono le serie
in maniera
dopo...
abbastanza coerente, che loro potevano dopo il 13° episodio o concluderla lì perché finiva lì oppure andare tranquillamente avanti. Diciamo che era una mossa molto secondo me molto intelligente, quantomeno molto furba, molto seriosa, soprattutto seria nei confronti poi del telespettatore, no? Purtroppo la serie non è disponibile in nessun supporto a livello italiano. Esiste una, fra parentesi, di cui sono proprietario, bruttissima, e sottolineo bruttissima, cofanetto inglese, per cui con tracce e sottotitoli in inglese. Consiglio, l'unica cosa, se volete vedere Stingray nella sua magnificenza, e sinceramente secondo me ne vale la pena, purtroppo rivolgersi ai cosiddetti canali alternativi.
Esatto. E qui ci fermiamo, siamo perché mettere, link esatto. Non ne possiamo mettere, altrimenti ci metto in galera. Quindi la questione la chiudiamo qua. Vi incoraggiamo comunque, anche se sono confezionati male, magari ad approfondire il materiale ufficiale. E niente, tanto parleremo sicuramente ancora degli Anderson, perché ne abbiamo parecchi ancora da dire su questo mitico duo di produttori, no Omar?
Ma sì, abbiamo praticamente, anche lì ci abbiamo una produzione, non dico sterminata, ma poco ci manca. Ragazzi, vi dico solamente un titolo su tutti: Spazio 1999.
Non abbiamo ancora parlato, insomma, abbiamo solo sfiorato l'argomento. Bene, io ho sete, Omar, quindi direi che a questo punto apriamo il bar di prora.
Ok.
Questa rubrica del bar di prora di Fantascientificast abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi Claudio Serena. Ciao Claudio.
Ciao Paolo, è un onore anche per me.
Chi è Claudio Serena? Claudio Serena è un podcaster di vecchia data, diciamo che ha iniziato podcasting più o meno negli anni d'oro, quindi nel 2007, lo racconterà lui, ma oggi è protagonista di un podcast molto singolare e il primo nel suo genere in Italia. E detto ciò, ti lascio la parola.
Grazie mille. Allora, sì, sono un podcaster di vecchia data, nel senso che ho iniziato 7 anni e mezzo fa facendo un programma di cucina per studenti fuori sede nella radio dell'Università Bicocca, e l'abbiamo portato avanti fino a febbraio dell'anno scorso, io e Jacopo Colò, con cui adesso faccio il nuovo programma. Era diventato un po' un peso, quindi abbiamo deciso di cambiare completamente genere di podcast e ci siamo buttati su qualche cosa che nessuno in Italia faceva ancora: i giochi di ruolo live in radio.
E voi capite bene perché io sono diventato un fan sfegatato di Fumble, come potrete immaginare.
La cosa tra l'altro ci ha riempito di orgoglio, perché ci sono arrivate un sacco di segnalazioni di gente che ha deciso di ricominciare a giocare dopo aver ascoltato Fumble, quindi abbiamo portato del buono.
Alzo la mano anch'io allora, Claudio, perché io era una vita che non giocavo e da un anno ho iniziato, ma forse siete stati uno dei motori principali, posso dirtelo proprio senza tema di smentite.
Ecco, sono proprio contento perché vuol dire che siamo riusciti a fare quello che volevamo, e cioè portare i giochi di ruolo nelle case di chi ci ascolta. Tutto è nato in realtà perché io sono stato inquilino di Jacopo per anni e anni, e io ho sempre giocato a Dungeons and Dragons, a Cyberpunk e altri giochi di ruolo, e non sono mai riuscito a trasportarlo dentro nel mondo dei giochi di ruolo. Fino a che a un certo punto, con la scusa di iniziare a fare un programma in radio nuovo, abbiamo detto: potremmo provare. Dopotutto a lui interessa raccontare delle storie, il gioco di ruolo è una storia continua.
Esatto.
E in radio non si sentono più radiodrammi, quindi abbiamo deciso di fare questo radiodramma 2.0 in cui è tutto improvvisato.
E
abbiamo... Sì, dimmi.
Dicevo, prima del suo genere, perché all'estero questo live game, diciamo, si faceva già anche in video, se non mi sbaglio, no?
Sia video che podcast, in America soprattutto sono veramente tanti i podcast di giochi di ruolo, tant'è vero che io stesso ne seguo 4-5 dagli Stati Uniti, e non sono mai riuscito a trovare niente di simile in Italia, niente che perlomeno durasse, che fosse fatto con... con l'idea di portare avanti una storia in radio per magari anche anni, se si riesce.
Magari ci darai qualche link, in modo, dato che comunque la nostra comunità è una comunità che ascolta podcast, magari può trovare qualcosa di interessante, oltre ovviamente a Fumble, ci mancherebbe altro. E allora, però, parliamo di giochi di ruolo. Sai, quando parliamo di giochi di ruolo, tante volte si ha l'idea che si parli solo di fantasy. In realtà quanta fantascienza c'è nella vita di Claudio Serena, e poi da lì partiremo un attimo a parlare di fantascienza magari nel gioco di ruolo.
Di fantascienza nella mia vita in realtà ce n'è tanta, anzi io sono arrivato prima alla fantascienza che al fantasy, nel senso che da bambino mi guardavo Star Trek, poi vabbè è arrivato Guerre Stellari, che è quel punto di incontro con un'ambientazione fantascientifica, ma che in realtà però poi è fantasy nel come viene, esatto, gestito. Appena ho avuto la maturità per prendermi in mano i libri che decidevo io, mi è capitato in mano Cyberpunk, ma ancora prima mi è capitato di leggere La Sentinella di Brown, che è stato il primo racconto di fantascienza che abbia mai letto. Erano veramente una pagina e mezza in un'antologia di mio padre che insegnava italiano alle medie, e io mi sono trovato fra le mani la sua antologia e sono rimasto completamente rapito dall'idea che non fossimo noi gli esseri umani, ma che noi fossimo gli extraterrestri per qualcun altro. E lì ho iniziato a vedere due grossi filoni di fantascienza che mi interessavano. Da una parte il cyberpunk, con tutte le sue tematiche sull'essere umano in quanto tale e sul che cosa ci rende diversi da una macchina. Dall'altra parte la space opera, che in realtà, volendo vedere, la tematica è sempre più o meno la stessa: che cos'è che rende noi degli esseri umani e il resto dell'universo degli alieni. E secondo me la fantascienza dovrebbe essere esattamente questo, e la differenza col fantasy è qua, secondo me. E cioè, la fantascienza si occupa, almeno quella che io reputo fantascienza buona, di indagare l'essere umano come società, come specie, come genere, mentre il fantasy si preoccupa di esplorare l'essere umano come individuo e della sua crescita personale. Sono entrambe due cose molto importanti, ma sono anche molto diverse.
Pensiero molto bello. Dai, tiriamo fuori due titoli dal cyberpunk e dalla space opera che ti hanno colpito e che magari...
Della space opera, la migliore che io abbia mai letto è Guerra Eterna.
Fantastico.
Guerra Eterna, che è del 74, di Joe Haldeman, ed è... credo di averlo divorato in un pomeriggio. È vero che magari non è lunghissimo, però in inglese si intitola The Forever War, e parla di questa truppa spaziale che viene mandata attraverso dei buchi neri dall'altro capo dell'universo per sconfiggere una razza di alieni che si crede voglia invadere la Terra. Anche lì è una questione non sempre chiara, perché poi ovviamente è molto antimilitarista, quindi mette in gioco anche l'idea che ci siano sempre delle... spinte politiche dietro.
Un po' antitetico a Fanteria dello Spazio di Ian Lane, per certi versi, l'ho trovato almeno così. Non abbiamo mai parlato nel podcast di Guerra Eterna, quindi forse dovremmo farlo. Buon suggerimento.
È molto bello, secondo me, e appunto è uno di quei libri che affronta l'essere umano come società, perché ovviamente loro, viaggiando con questi buchi neri, si ritrovano spostati di decine di anni rispetto alla Terra quando ritornano indietro, e ogni viaggio che fanno la società avanza di 30, 40, 50 anni e loro sono sempre più fuori dal tempo.
E dal cyberpunk?
Dal cyberpunk, a parte il classico Mirror Shades, che dovrebbe essere la pietra miliare di qualunque appassionato del genere, e ovviamente a Neuromante, mi è piaciuto molto Snow Crash.
Di qua, molto recentemente, infatti mi fa piacere.
Anche quello è molto bello, e anche quello è uno dei primi, credo, libri di fantascienza che ho comprato alle superiori e che è ancora lì in bella vista nella mia libreria.
Fantascienza che trova anche spazio comunque in ambientazioni come D&D, almeno io sono, diciamo, un master di un'ambientazione di Eberron, e in Eberron c'è molto steampunk, se vogliamo, che è una proto fantascienza di un certo tipo, però diciamo c'è stata molta contaminazione in questi anni, se vogliamo dire, da un punto di vista sia di giochi ma anche cinematografico e letterario. Non so se l'hai trovata anche te questa contaminazione tra i due generi.
Sì, soprattutto nei videogiochi. Nei videogiochi tantissimo, anche perché lo steampunk è molto bello da vedere, quindi rende molto bene sullo schermo. Anche nei libri iniziano a essercene un po' di più, nonostante sia un genere che è sempre molto dimenticato dagli autori. E direi che i due libri di steampunk che mi sono piaciuti e che mi sono letto con molto piacere sono stati La macchina delle realtà di Gibson e Sterling e Android Karenina, che è un remake di Anna Karenina con gli androidi a vapore nella Russia del 1800.
Comunque sono più che altro autori indipendenti che si occupano di steampunk oggi, non è che c'è grossi titoli, a parte Sterling che hai citato, però poi almeno io non ne ho riscontrati tanti, non so.
No, ma infatti è stata un'anomalia quella di Sterling, e anche non l'hanno rifatto, cioè ne hanno scritto uno e lì è finito.
Però ritornando ai giochi di ruolo, non posso non citare a livello fantascientifico Cyberpunk 2077.
Cyberpunk 2077 che dovrebbe uscire l'anno prossimo, e per fortuna pare che il ritardo di The Witcher...
Sì, giusto per capire, stiamo parlando di un videogioco in questo caso, però c'è anche la versione di gioco di ruolo, poi magari ne approfondiamo, ne parleremo.
La casa che produce Cyberpunk 2077, quella che produce anche The Witcher,
sì,
pareva che fosse tutto in ritardo, però Cyberpunk uscirà in tempo e io ci conto molto, perché anche di giochi di Cyberpunk ce ne sono alcuni molto belli come Deus Ex, però si contano sulla punta delle dita quelli veramente riusciti a dare l'idea dello spirito del cyberpunk.
Deus Ex è un gran bel titolo, penso di non averne mai parlato anche di questo, lo tirerò fuori prima o poi, ma sicuramente sì. Però a livello invece di gioco di ruolo, Cyberpunk l'hai toccato nella tua esperienza, sì, non può mancare, immagino.
Cyberpunk è stato il primo gioco di ruolo che ho giocato quando mi sono spostato a Milano e è stato molto divertente quanto molto letale, nel senso che Cyberpunk 2020 è un gioco di ruolo in cui il realismo la fa da padrone per certi versi, e il tasso di mortalità dei personaggi è uno dei più elevati della storia dei giochi di ruolo. Io mi ricordo la prima sessione, abbiamo passato un'ora e mezza a fare i personaggi, ed è una cosa divertentissima creare personaggi in Cyberpunk, perché c'ha un generatore di background molto divertente, soprattutto se si è in 4-5 persone. Ci hai speso anche molto tempo a creare questo personaggio, e nella prima nostra sessione, dopo 10 minuti di gioco, uno dei personaggi è morto perché, essendo noi dei poveretti, avevamo comprato una casa in comunità nella zona di guerra di non mi ricordo che città.
E quindi, insomma, il destino era già...
Sì, il problema è che in Cyberpunk è proprio previsto che ogni giorno che tu passi in una zona di guerra ci sia un tiro percentuale, perché qualche cosa potrebbe andare male. Nella prima sessione, il primo giorno che abbiamo passato lì dentro, uno dei nostri compagni ha preso una pallottola in testa ed è morto sul colpo.
Perfetto. Vabbè, insomma, sono esperienze. Ricordiamo, io almeno ricordo, palazzi tirati giù, cose veramente fuori dal normale, ma ci fermeremo qui. Insomma, Claudio, grazie per averci illustrato un pochino la tua esperienza di fantascienza, aver fatto questa chiacchierata sui giochi di ruolo. Anzi, speriamo di averti ancora presto a bordo, perché sei una persona molto interessante, sicuramente hai un sacco di cose da raccontarci.
Grazie a voi. Io volevo solo ricordare che Fumble lo trovate su fumblegdr.it. Se volete scriverci su Twitter potete farlo a @fumblegdr
e seguite i loro live, insomma, perché sono veramente molto belli. Poi metteremo tutte le note come sempre nel bugiardino, diciamo, dell'episodio. Grazie Claudio e a presto.
Grazie, ciao.
Braccio di ferro mangio, spinaci scatolati, un pugno in faccia gli tirò. E Loki ha ripulito la città.
Allora, abbiamo il piacere di avere ancora con noi Antonio. Ciao Antonio.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Oggi parleremo di un fumetto del quale avevamo accennato all'inizio dell'autunno scorso. Eravamo in fase pre-Lucca Comics. In effetti, questo fumetto del quale ci parlerai oggi è stato uno dei protagonisti della kermesse del fumetto più famosa in Italia, insomma. Ovvero? Classico, diciamo cos'è, un classico.
La cosa che capisce completamente è che è un progetto italiano, in casa Bonelli, un progetto interamente fuori, un esperimento, il fumetto italiano, cioè serie ma colori, ma la cosa che fa ben sperare, credete che sia un numero 6, è disperazionamento di Paolo, e il progetto è partito a ottobre, in realtà è partito tanto tempo prima. Però quello che sapete sperare è che dietro questo progetto c'è la definita, la mia definitissima, la rockstar del fumetto, Roberto Recchioni. Cioè, questo autore, scrittore, di scrittore famosissimo, che ha l'autore principale, cioè il Tondo, non so se qualcuno ha presente, sicuramente qualcuno. Comunque è questo ragazzo, questa personalità del mondo del fumetto che sta rivoluzionando il fumetto italiano. Cioè, non so se avete notato le uscite italiane di questi fumetti, di Jonathan Nero, per esempio, fumetti di fantascienza italiano, anche qua in Made in Bonelli, perché pare eletto dagli affezionati, eletto da...
Diciamo che ha fatto il suo tempo e forse in casa Bonelli serviva una scossa, diciamo così, ci ho pensato un po'.
Esatto, proprio in casa Bonelli soprattutto, ma in luogo fumetti fumetti italiano, perché diciamo che il fumetto italiano rappresenta un po' questa società, cioè in difficoltà, una società un po' antiquata, attaccata proprio alle tradizioni. Quindi direi che questo qua di opera di questo esperimento di Recchioni, ma non solo di Recchioni, anche di Emiliano Monti, anche insomma colui che fa i disegni, bravissimo veramente, non solo colui che fa i disegni, c'è anche poi tutto lo stato di coloristi, perché come dicevo prima è un progetto interamente a colori. La storia sembrerà banale così come l'ho raccontata, cioè dei bambini, dei ragazzini che stanno accogliendo questa esplosione nucleare, verranno addestrati da delle forze specificate da, insomma, per poter essere potenziati fisicamente e riuscire un domani contrastare un altro problema, insomma, andare in questo pianeta a contrastare questi alieni. I ragazzini di cui erano usciti gli orfani sono 7 ragazzini. La struttura della storia è fantasticamente divisa in due. La prima parte del mondo racconta del passato, subito successivo all'attacco alieno, questa mega esplosione, questo raggio che colpisce la Terra, una sorta di esplosione nucleare che ricorda molto, non so se avete presente, Terminator, quando c'è quell'esplosione atomica. E poi a un certo punto, a metà esatto dell'albo, la storia viene riportata nel futuro, cioè quando questi ragazzi sono adulti, ormai sono una squadra ipercollaudata di assassini che vanno a contrastare gli stranieri. La storia prende la caratterizzazione dei personaggi, si scoprirà nei vari numeri, e vedere che ci sono 12 numeri per il momento. Siamo al sesto, verso l'ottobre, un altro mese, siamo al sesto numero, spettacolare, credete.
Cioè è autoconclusiva, per cui Autonio.
Sono stati annunciati 12, questo stai dicendo.
Potrebbero continuare fino alla 24, dipende.
sono andati, direi.
Anche bene, perché quel primo album mi sembra, leggo da Wikipedia, che
era il primo numero di Orfani, ha realizzato 50.000 copie su 120.000 stampate, e sempre 40.000 su 120.000. C'è stata tantissima opera di merchandising, spinge il fumetto prima, quindi pubblicità su web, numero zero di scritto di GameStop attraverso multiplayer, quindi c'è stata questa partnership e insomma tante altre cose. Credetemi, parlando su web, credetemi che non lo è, perché uno dei motivi del fumetto è che non tutto è quello che sembra, e nel numero 6 è proprio così, è veramente fantastico. L'unico numero che mi ha un po' deluso, allora, il numero 0, l'albergo iniziale che si trova anche online, l'episodio dà un'idea di quello che è il disegno, la storia, come verrà, un'idea. Esatto, il numero 1 fantastico, il numero 2 mi ha un po' deluso, ma dal terzo in avanti credetemi che non crescendo di tutto, è vero che nulla è come sempre. Quello che ho notato, che mi viene a dire un altro aspetto negativo, è un po' la caratterizzazione delle leggi, non c'è molto più male, la demo mi ha lasciato un po' così, ma nel numero 6 mi sono forse spiegato perché non posso ovviamente spoilerare.
Quindi diciamo che magari avverrà nei prossimi numeri una caratterizzazione maggiore, sì, questo che sei.
Ti spiegheranno perché non c'è questa caratterizzazione così precisa. Ed è oltretutto una cosa che mi piace tantissimo, ed è uno dei motivi, è una delle cose che mi piace, si dice, rinfacciato per Roberto Recchioni, e la citazione continua a mai nel senso del punto del termine, che i fumetti di Roberto Recchioni, è una citazione di tutto quello che è il mondo della fantascienza, quindi ci sono proprio dei tre anni per scoprirlo, dei disegni, delle frasi, citazioni a Star Wars, citazioni a...
è un po' come lo era Nathan Never, però se vogliamo
Paolo Nathan no. Never, diciamo soprattutto nel prima del cosiddetto reboot, prima del coso, in effetti le citazioni arrivavano, secondo me sfioravano ampiamente il plagio certe volte anche in certe storie, secondo me è stato quello che dopo grosso modo ha decretato un po' il declino di Nathan Never. Qui invece Antonio com'è che è? Cioè sono citazioni proprio nel vero senso della parola, oppure anche qua
precipita nel pianeta, cioè c'è il disegno che lo riprende, ma poi ci sono proprio anche citazioni di frasi da scoprire, ma soltanto noi non è plagio, appunto, non è una scena ricostruita identica a quella del fumetto, del film o del videogioco. C'è Halo, Amanetta, sono ispirazioni su cui c'è tantissimo.
Anche a Ender's Game, secondo me.
Ha segnato la svolta, insomma. Chiaro.
Cioè veramente è un'esperienza maggiore, un'esperienza quasi
sensoriale. Vabbè, insomma.
Lo scopriremo, ecco. 12 numeri sicuramente sono superiamo con acquisti con i lettori e con i commenti che magari proseguono a 24. Mi auguro che prima o poi finisca, che non faccia la fine di Nathan Never o di Landog, che sono tanto gli affezionati. Lo ricordo, direi che è un ottimo fumetto, bisogna dargli una gran possibilità. È
E cosa... Sì, e cosa sorseggiavi mentre... Pensando a questa, appunto, questo tentativo, questa novità, questa voglia di far provare gusti nuovi, sensazioni nuove, mi è venuto in mente un birrificio inglese, il Beer Dog, famosissimo per la sua, il suo cercare di fare questo, di mettere forse determinati stili, e mi è venuto in mente una birra fantastica, diciamo, per quelle che produce il Beer Dog, perché produce birra e tipo della versione qualità 1.5 volume di grado alcolico per litro fino al 55, c'è una cosa
da grappa praticamente.
No, aspetta, 55 è una grappa.
Beh, insomma.
Sì, ci avviciniamo paurosamente.
Nuclear
Penguin, un esperimento. Nuclear, esatto. L'idea.
Madonna mia, è grappa, eh.
grappa di luppolo, deve essere interessante.
Sono abbastanza, estremi, cercano di stupire. A me quella che piace più di quella che è più facile da reperire in commercio è quella che ha avuto effettivamente più successo, perché è quella più, diciamo, modesta, quella che tende sì a stupire ma non così tanto. C'è l'etichetta rosa con scritto Punk IPA del Blue Dog, questo è stato distrutto. È una, come dice la parola, IPA, quindi un Indian Pale Ale. La cosa che ha di fantastico è una quantità di luppoli, tra cui Nelson Sullivan, non mi ricordo, cioè non so, non ho mai capito come si pronuncia questo Nelson Sullivan, che è un luppolo australiano, neozelandese, che dà veramente dei profumi e saponi in bocca eccezionali. Comunque la si può bere tranquillamente, serenamente, decisamente amara, ma quell'amaro con quei profumi
gradazione alcolica ce la siamo persa, forse
è un 5.6, si deve essere la
media. Ah, ok, tranquilla.
La costa a Orfani è questo tentativo di osare questi sentori inusuali rispetto al normale, quindi una paita di IPA normalissima, è per quello che appunto l'associo si trova facilmente, non è così difficile, si trova anche in lattina, che è una cosa rara.
In effetti
ci manderai la scheda come sempre, no Antonio? Qualche riferimento, perfetto. Allora parleremo, spero, ancora di questo fumetto della Bonelli, dato che siamo solo a metà del percorso, almeno del percorso tracciato sinora. Quindi grazie per queste introduzioni, incoraggiamo tutti gli appassionati di fumetti di fantascientifica a dare una, come dire, una possibilità a questo fumetto, che comunque ha lasciato impressionato Antonio, ma immagino anche molti altri appassionati di fumetto italiano. Quindi vedremo. Per il momento grazie Antonio e alla prossima.
Ciao.
Ma Omar, a questo punto dovremmo parlare di videogiochi, giusto?
Questa volta ti tocca, come si suol dire.
Allora, la sigla ha preannunciato sicuramente che è arrivata la mia rubrica, ma giusto perché, per fare anche un, così, un richiamo a quello che ci ha raccontato il buon Claudio, oggi ho deciso di parlare di un gioco del 1990 che però non è un videogioco, almeno non lo è stato all'inizio,
oh.
Ed è invece un gioco da tavolo. E magari apriamo un nuovo capitolo di questa storia della fantascienza ludica, invece che videoludica, e parliamo oggi di StarQuest, come conosciuto in Italia, o come conosciuto all'estero, Space Crusade. Non so se la cosa ti dice qualcosa, cioè il titolo ti dice sull'etica qualcosa.
Il titolo sì, non mi dice niente di nuovo, come si suol dire.
Si tratta di un gioco del 1990 prodotta dalla Milton Bradley Company, conosciuta in Italia forse più come MB, in collaborazione con la Games Workshop, che è la casa produttrice del famoso e già citato in Fantascientificast, pur diciamo sfiorato nella puntata relativa a Starship Trooper, del wargame Warhammer 40.000.
Per cui parliamo di un mostro sacro.
Di un mostro sacro. Allora, StarQuest è un gioco, dicevo, del 1990. era stato preceduto da un altro gioco molto simile, sempre basato un po' sull'universo di Warhammer 40,000, che era Space Hulk, e è arrivato appena dopo un gioco sempre dell'MB, sempre creato in collaborazione con la Games Workshop, che aveva preso veramente per la gola molti appassionati. Stiamo parlando di HeroQuest. HeroQuest era quel gioco nel quale, insomma, dei giocatori personavano dei guerrieri, dei maghi, si avventuravano in un castello, in un dungeon, e dovevano svolgere determinate missioni, avendo a disposizione poi durante il gioco armi magiche piuttosto che potenziamenti vari, proprio come in un gioco di ruolo come Dungeons and Dragons, insomma, come quello di cui abbiamo parlato io e Claudio al bar poco fa, insomma. Space Quest riprende un po' certi temi e li porta nell'universo fantascientifico, appunto, di Warhammer. Come si strutturava il gioco? C'era, insomma, non so se probabilmente molti di voi ci hanno giocato, c'era una plancia molto neutra con una serie di stanze che venivano di volta in volta costruite o comunque poste a livello di setup in base alla missione che il gruppo doveva intraprendere, e si poteva giocare fino a 4 giocatori prendendo il controllo di una squadra di 5 marine spaziali, che sono proprio i protagonisti di Warhammer. La quantità di pezzi, il contenuto della scatola era veramente qualcosa di impressionante, perché stavamo parlando di 50 miniature della Citadel Miniatures, che è una delle case produttrici di miniature più famose, con insomma vari pezzi, vari colori, quindi le squadre dei Marines, 3 comandanti, i mostri giustamente più o meno mostruosi, tra cui anche un robottone chiamato Dreadnought che ricordava una via di mezzo tra Alien e un bipede di Guerra Stellare, comunque me lo ricordo ancora, era abbastanza, come dire, terrorizzante, perché se lo trovi nel gioco insomma andava preso con un po' di tattica. E insomma, in questo gioco oltre ai pezzi ovviamente c'era una struttura molto simile a quella di HeroQuest, ovvero un master come nei giochi di ruolo, che conduce le varie missioni, introduce gli altri giocatori alle varie missioni e fa la parte, diciamo, del cattivo. L'obiettivo invece dei giocatori veri e propri era muovere la propria unità di Marine, collaborare in qualche modo, ma alla fine cercare di fare più punti per la propria squadra. Quindi era un gioco a punti che si svolgeva in vari livelli, in varie missioni che man mano si avvicendavano, e ripeto, in questo senso sembrava una versione molto semplificata del famoso Warhammer, se vogliamo. È un gioco che era molto costoso, mi sembra, all'epoca. Ha avuto, come tutti i giochi prodotti dall'MB e dalla Games Workshop, diverse espansioni, quindi diciamo oltre ad introdurre nuove miniature introducevano anche nuove missioni, nuovi scenari e nuove variabili, nonché ancora oggi esiste tutta una serie di appassionati che si riunisce intorno a questo gioco da tavolo e si dà battaglia in maniera proprio sfrenata, insomma. C'è ad esempio www.starcast.it, che è la risorsa italiana per questo tipo di gioco, nel quale si possono trovare anche magari missioni non ufficiali ma dalla indubbia godibilità. Perché ho parlato del passato? Perché purtroppo questo gioco poi non è stato più prodotto, e ci sono tanti bei giochi di fantascienza che stanno uscendo, magari, ripeto, apriremo questo filone, ma questo gioco non è stato più, ahimè, prodotto. Si trova sul mercato dell'usato.
Esatto. Paolo, una curiosità: normalmente una partita a un gioco simista a questa, quanto può durare proprio temporalmente?
Allora, diciamo che il tempo di preparazione era molto veloce, mentre HeroQuest magari richiedeva un pochino di più. StarCast riprendeva, cioè per apparecchiare un tavolo di StarCast si metteva 10 minuti, 12 minuti, una cosa del genere. Il gioco vero e proprio invece durava anche un paio paio d'ore, poi dipende quanto si vuole andare avanti, ma cioè, questo è niente, Omar, cioè ci sono giochi di altro, di altra natura. Un gioco fantascientifico che mi viene in mente è Twilight Imperium, che non ho mai provato, proverò e ve lo recensirò qua. Mi parlano di partite di 6 ore, di 7 ore, quindi che, cioè,
per cui vanno, si spalmano su più giorni, brutalmente parlando.
Su più giorni o durante una notte intera, yeah. Insomma, dipende. Poi ho visto cose almeno su internet veramente allucinanti. Però, insomma, sicuramente si parla di un altro tipo di giochi. In questo caso si parla di uno strategico 3D, insomma, come un wargame tridimensionale sulla falsa riga di Warhammer, molto più semplificato, molto più adatto a un pubblico anche più giovane, che non è magari abituato a regole molto complicate, anche se Warhammer di complicato non è che abbia poi molto, se non il fatto che è abbastanza costoso, a dire il vero. Però diciamo era abbastanza alla portata di tutti. Mi ricordo che giocai la prima volta StarCast in prima media, per intenderci, che insomma sì, si è già grandicelli, però insomma si deve avere una certa comprensione delle regole. Si trattava quindi di un wargame con tutte le regole del caso, le coperture, le manovre a tenaglia,
sì, per cui molto strategico.
Esatto. E ovviamente ho dimenticato di citarlo prima, sia Space Hulk che StarCast, diciamo, traevano a piene mani soprattutto da quel mostro sacro della fantascienza chiamato Alien, non so se ti dice qualcosa, soprattutto infatti, Space Hulk, il primo, aveva un nemico principale che erano i Gene Stealer, mi viene in inglese, non mi ricordo la traduzione italiana, però li ho sempre chiamati così, che erano praticamente gli xenomorfi, detto in maniera brutale. Quindi è, diciamo, l'ispirazione a mostri sacri della fantascienza è indubbia, ma è sicuramente gradevole, insomma, ha fatto la fortuna di questo gioco.
Paolo, ti tento di strappare, diciamo, una richiesta personale, ma che penso che possa poi interessare tutti i nostri ascoltatori. Prima o poi parlerai di BattleTech.
Allora, BattleTech, apriamo anche lì un universo, perché BattleTech, parliamo di gioco di ruolo, ma parliamo anche di videogioco e di gioco da tavolo. È veramente un universo, richiede sicuramente una preparazione molto alta, ecco. Manco un po' io sulla parte board game, avendo più che altro giocato ai classici MechWarrior, ecco, che prendono a piene mani dalla storiografia di BattleTech.
Esatto.
Quindi mi riprometto, adesso sono in fase pre-Play 2014, che è la fiera del gioco, dove ogni tanto ci sono anche c'è anche la possibilità di rigiocare dei vecchi giochi. BattleTech è stato riedito anche recentemente, mi sembra. Vediamo, insomma, mi riprometto di approfondire anche la parte board game e magari fare una rubrica tutto tondo, perché merita sicuramente. Anche quella ha fatto la storia, c'hai ragione.
Sì.
Bene, spero di avervi solleticato la curiosità. Sappiate che in diverse ludoteche sparse un po' per tutta Italia ci sono gruppi di appassionati che ogni tanto ritirano fuori StarCast e Space Hulk, che insomma passano le serate così, quindi niente, vi invito magari ad informarvi in zona, perché sono giochi che vanno in qualche modo riscoperti. Omar, siamo alla fine della puntata 35.
Sì.
Con la conclusione della mia rubrica, direi che possiamo andare ai contatti?
Assolutamente sì. Parto io con tutta la raffica di dei contatti.
Sì.
Parto siluri fotonici ad ampia dispersione, per cui praticamente abbiamo la nostra, ovviamente, pagina, il nostro sito internet all'indirizzo www.fantascientificast.it, dove con la relativa casella di posta elettronica info@fantascientificast.it. abbiamo i tre canali social, per cui praticamente parliamo della fanpage di Facebook Fantascientificast, l'account Twitter per cui @fantascicast, e poi l'account di Google Plus. Ricordo che poi, tra l'altro, ovviamente, a parte i soliti canali standard, potete anche ascoltare Fantascientificast con le splendide applicazioni per Windows Phone e Windows 8 fatto dal nostro ingegnere di bordo Luca Di Fino. Paolo, ce l'ho fatta?
Parliamo di appuntamenti, perché Fantascientificast vi aspetta il 28 marzo a Genova, più precisamente al Galata Museo del Mare, perché a partire dalle ore 19 ci sarà un aperitivo, una pericena e dopodiché una conferenza spettacolo dal titolo Lontano e profondo, dalle profondità marine alla vastità dello spazio. La serata è promossa dall'associazione Scientificast e da Ziguele, ma anche Fantascientificast e Mondo Nerd avranno la loro parte, perché quando si parla di profondità marine e di spazio, ovviamente il pensiero corre subito alla protofantascienza di Jules Verne, giusto Omar?
Ah, beh, direi che è duopo, come si suol dire.
È duopo, e quindi, insomma, vi aspettiamo anche noi, perché così abbiamo deciso di dare un tocco anche in quel senso alla serata. Ci sarà Omar, ci sarà il prof, ci sarà Giacomo Lucarini, ci sarà tutta la gang di Scientificast delle Ziguele e ovviamente i relatori Giovanni Filocamo, Luca Caridà. Un appuntamento da non perdere. È caldamente suggerita la prenotazione, che potete effettuare all'indirizzo info@scientificast.it. Trovate poi tutte le informazioni sul sito di Scientificast e sul sito di Fantascientificast, dove abbiamo postato un post fotocopia, quindi con tutte le informazioni del caso. L'unica cosa, vi aspettiamo, insomma. E con questo direi che possiamo chiudere questa puntata numero 35. Ringraziamo ancora Cooper, chi ci ha supportato, chi ci supporta, Claudio, che è stato nostro ospite, Antonio, che ci ha raccontato Orfani, e vi diamo appuntamento tra un paio di settimane. Ciao a tutti.
Ciao.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.